vogliamo per il prossimo decennio, educare alla vita buona del Vangelo, perché si sottolinea come in fondo fare questa scelta educativa, cioè di mettere al centro dell'attenzione il fatto dell'educare, è una sfida per la cultura di oggi, perché per il cristiano, per la Chiesa, l'educazione è fondamentale e punta sempre a formare tutte le dimensioni dell'uomo, ispirandosi a quell'uomo perfetto che è il Signore Gesù, quindi a partire dal mistero dell'incarnazione. Per cui nel cristianesimo, già dicevo ieri, ecco, il cristianesimo ha un rapporto con ciò che è umano del tutto particolare, no? Perché? Perché è Dio che ha assunto l'umano, è Dio che si è fatto uomo, no? È Dio che ha dato la vita per noi, più che noi dare la vita per Lui, poi noi come conseguenza, ma questo, ecco, non è indifferente. E accanto a questo si poneva diciamo, l'obiettivo, che io penso che sia profondamente condivisibile da parte dei vescovi italiani, di riscoprire la fiducia non solo nel dovere dell'educare, ma anche nella possibilità di educare, anche in mezzo a tante difficoltà, della situazione di oggi, anche della situazione culturale di oggi, partendo da quella crisi di fiducia e di rinuncia, a volte compiaciuta anche di arrivare dei principi, di arrivare delle verità, per mostrare che invece è possibile educare, è possibile anche tracciare degli itinerari, delle verità, scoprire delle verità condivisibili, no? Allora partirei questa mattina proprio da questo fatto, cercando anzitutto di delineare il nostro mondo oggi, mondo carico certamente di problemi e di sfide. Pensiamo alla crisi che c'è oggi a vari livelli, non solo appunto, cioè, a partire da quello economico, lavorativo del nostro paese, ma di tanti altri paesi, pensando ancora più in grande alle situazioni di squilibrio fra i paesi ricchi e i paesi poveri, pensando a tutto il problema etico, cioè il problema della distinzione, del riconoscimento del bene e del male, di che cosa vuol dire vivere una vita buona, fare il bene, ma che cos'è il bene, come possiamo riconoscerlo, ci sono tante proposte, tante soluzioni, quindi c'è un pluralismo di mondi, di culture, non soltanto perché il mondo è grande, quindi ci sono tante culture, tante civiltà, ma nel nostro mondo, nella nostra città, nel nostro quartiere c'è un pluralismo di proposte, perché io salgo sulla metropolitana, vado per strada e sento parlare 5-6 lingue diverse, vedo persone di religioni diverse, abitudini e costumi diversi, che convivono nella stessa città, eccetera. Dunque questo pone dei problemi. Allora, ecco, il mondo di oggi è classificato come un'etichetta su questo con una parola, il mondo postmoderno. Abbiamo superato la modernità, l'essere moderni, no? L'essere moderni allude alle grandi scoperte, alla scienza, ai progressi che si fanno, che si sono fatti, alle telecomunicazioni, che so io, a un mondo dove l'uomo è il soggetto, dove la coscienza umana è messa al centro. Siamo dopo questo. Siamo nel dopo, post, vuol dire dopo, no? In latino, postmoderno, oltre il moderno. Cosa vuol dire questo? Che caratteristiche ha questo mondo? È importante saperlo, perché noi respiriamo quest'aria, questa atmosfera, siamo anche noi postmoderni, non è che siamo fuori dal postmoderno, no? E allora, provo a dire alcune cose, no? Qualche caratteristica. Ad esempio, il fatto che la verità e i valori, come qualcosa di oggettivo, di scontato per tutti, non sono più il supremo riferimento della vita, anche perché emergono appunto tante prospettive sulla verità e sui valori. Il Papa parla di questo relativismo, no? Relativismo dei valori, della verità, come dire bisogna combattere questo relativismo che ci fa perdere di vista l'orizzonte di alcuni paletti stabili, eccetera. Bisogna intendersi poi su questo, ma intanto è vero che, ecco, emergono e prevalgono spesso i sentimenti, quello che noi sentiamo, quello che noi viviamo a pelle, anche nei giovani, soprattutto questo è molto, molto evidente, rispetto a quelle che sono la ragione e la volontà. In passato l'uomo era caratterizzato soprattutto dal fatto di essere un animale razionale, quindi ragione, poi la volontà, la decisione, la responsabilità. Oggi invece sono i sentimenti, gli affetti in prima linea. Quindi la sensibilità, l'emozione, l'attimo presente, quello che io vivo adesso. Per cui è chiaro che allora in prospettiva, se la ragione viene meno usata e la volontà per fare progetti, ma si vive l'attimo presente, il futuro fa più paura, perché ho meno strumenti per poterlo prevedere, programmare, eccetera, anche perché le cose cambiano così velocemente. Compro un telefonino e già, compro un computer il giorno dopo e c'è già un modello nuovo, no? Dovrei, ecco, così per dire, ecco. La macchina devo cambiarla dopo un anno, no? Perché devo, non è che devo, io ne ho una di 12 anni, non ho ancora la possibilità di cambiarla, poi adesso la cambierò forse perché comincia a dare dei seri problemi, ma ecco, questo mondo che cambia in continuazione. Poi l'altro concetto esaltatissimo è la libertà. Noi dobbiamo vivere la nostra libertà, noi siamo liberi, bella parola, ma cosa ci sta dietro a questa libertà, no? Spesso la libertà, nella concezione filosofica più tradizionale, eccetera, la libertà dell'uomo voleva dire, e io credo che sia ancora così, no? Liberi per il bene, noi siamo capaci di scegliere, siamo chiamati al bene, ma siamo liberi, cioè non siamo costretti a scegliere il bene. Ma la nostra vocazione suprema è realizzare la nostra vita nel bene, no? E qui si richiama a un valore fondamentale, no? Ecco, il problema dei valori. Oggi la libertà è libero arbitrio, libertà di scegliere quello che voglio, di fare quello che voglio, decidere quello che voglio. Quindi la libertà per è diventata una libertà di, diminuita, se volete. L'emancipazione, io mi devo emancipare, libertà di scegliere, fare quello che, di stabilire che cosa voglio essere in tutti i particolari, no? E allora questo porta anche in connessione tra la libertà in questo senso e l'accentuazione dei sentimenti, delle emozioni, eccetera, ad una ricerca, a volte sfrenata, della realizzazione di se stessi, ad ogni costo. La mia vita, la mia felicità, la mia pienezza, il mio benessere, prima di tutto, il resto viene dopo. Le pubblicità, guardate la televisione, i modelli che si propongono, no? No, diciamo, tutto a tempo, eccetera. La realizzazione, tutto messo, viene messo sullo stesso piano. Ecco, questo. Poi l'altro aspetto, tutto viene messo sullo stesso piano, cioè. E in fondo, siccome appunto siamo tanti, la pensiamo diversamente, eccetera, allora ogni cultura, ogni civiltà, ogni religione, va tutto bene, ognuno fa le sue scelte. C'è la difficoltà ad accogliere la possibilità che non sia tutto sullo stesso piano. Qui non parliamo evidentemente, non facciamo questione del rispetto di ogni idea, di ogni opinione, di ogni fede religiosa, no? Cioè, questo, la libertà religiosa, cioè, non è in questione questo, non è in questione di dire. Ma altro è dire, ognuno certamente non deve essere perseguito perché ha un'idea diversa dalla mia, una religione diversa dalla mia, anche se evidentemente io sono convinto che ci sono delle diversità, eccetera, ma no? A meno che poi evidentemente no, cioè certe idee portino all'autodistruzione, alla distruzione degli altri. È chiaro che non è che in una società civile possiamo accettare che qualcuno possa fare una guerra santa per dire no, che vada bene l'idea che si possa impiantare in un corpo umano una bomba, in modo che così, no, con le ultime cose che sentivamo, cioè siamo dell'aberrazione, questo non lo possiamo accettare. Però è possibile una scoperta di una verità, ecco, se tutto è messo sullo stesso piano, il cristianesimo che afferma di essere la vera religione, cosa può ancora dire? No? Allora, in che modo intendere questo? Questo è diventato problematico, no? Ecco, se allora, ecco, perché ci si oppone, per esempio, alla ragione, al valore della, del pensiero, del, si vive un po' a pelle? Perché la ragione, che, e quindi quella tendenza dell'uomo che porta a scoprire delle verità, come stanno veramente le cose, dei valori veri, è vista come qualche cosa che è una fonte di violenza. Se io scopro che le cose stanno così, che la verità è questa, e poi in un certo senso sono chiamato a conformarmi a questa verità, ma io non ci sto, perché io voglio avere la mia vita, la mia cosa. Ecco, è vista come fonte di violenza, no? Per cui a volte si parla molto del dialogo e dello scambio, ma è un dialogo e uno scambio poi fine a se stesso, dove l'obiettivo di raggiungere una verità che supera entrambi i partecipanti al dialogo è secondaria. Alla fine poi tutti, tanti talk show alla fine, insomma, abbiamo parlato, abbiamo litigato, poi ognuno torna a casa contento e con la sua verità e non è cambiato assolutamente niente. Allora, che serve questo tipo di dialogo? Altro aspetto della postmodernità, il predominio della tecnologia. La società di oggi è una società, è una società tecnologica, potremmo dire impera un tecnocapitalismo, non più soltanto il capitalismo, un capitalismo tecnologico delle grandi multinazionali, dove la tecnologia detta le regole anche sulla conoscenza, sulla scienza. Quanto spesso anche i progetti di ricerca scientifica eccetera sono legati a interessi politico-economici e tecnologici che ne orientano la ricerca e le scelte, no? La tecnologia detta le regole per interpretare il mondo, il consumismo, cioè dover continuamente cambiare le cose, consumare e modificare perché altrimenti non andiamo avanti, oppure pensate al fenomeno della globalizzazione, per cui il mondo intero è in casa mia attraverso le tecniche di comunicazione, della TV, di internet, eccetera. Ma questa globalizzazione, questo villaggio globale, cioè avere in casa il mondo intero con le sue differenze, non è ancora l'incontro tra le persone e l'unità del genere umano. I mass media, quindi eccetera. Poi un'altra dimensione, molto che ci tocca molto da vicino, c'è un rifiuto del senso del peccato, del senso del fallimento, del senso che l'uomo può fare il male e lo fa di fatto, che dentro di noi c'è un piccolo mostro, può esserci un piccolo mostro, no? Nel senso che, cioè, a parte queste aberranti forme di divulgazione mediatica dei delitti eccetera, delle perfezioni, ma uno poi dice ma io, ecco, i miei figli o noi non siamo così eccetera, in realtà dobbiamo pensare che in tutti noi c'è un impulso, no, autodistruttivo, eterodistruttivo, c'è una dimensione di cattiveria latente, no, di meschinità latente, no? Questo, ecco, c'è un po' la negazione di questo, il rifiuto, no, di questa dimensione. E quindi conseguentemente il rifiuto di un'offerta di salvezza che non sia quello che io desidero per me, per farmi, per la salvezza. Cioè il rifiuto di una redenzione, no? Cristo che è morto per noi e per i nostri peccati, cioè a causa dei nostri peccati e per salvarci dall'autodistruzione, dalla morte. No? Questa salvezza che viene, non viene da noi, viene da Dio, viene offerta dall'esterno. Non è così scontato che la si accolga. E il rifiuto anche di accettare qualunque cosa che sia di centralismo, di volontà di dirigere le cose, no? Molto sintomatico il complesso antiromano, no? Che non è che io voglia difendere il Vaticano e i suoi uffici curiali, no? Però è significativo tutto questo, mentre una volta, 50 anni fa, si dava per scontato, insomma, tutto questo. A parte il gallicanesimo, cioè i francesi che sono sempre stati, no? Però si dava abbastanza la scuola. Oggi è molto più difficile, no? Accettare che ci sia qualcuno dal centro che dà delle direttive, che orienta, eccetera. No? Ognuno vuole essere un po' centro a se stesso, eccetera. Io sto facendo, diciamo, dando le coordinate, non sto ancora prendendo posizione, no? In merito a. Però, così anche complessità e grandi cambiamenti che stanno avvenendo a livello sociale, familiare, pensiamo alla famiglia E beh, insomma, sono stati dei passaggi epocali in questi 50 anni, dalla famiglia patriarcale di una volta, dove c'erano i grandi vecchi, poi c'erano i figli, le sposate, che insomma stavano più o meno lì nella cascina o comunque tutti vicini, eccetera, la famiglia nucleare di oggi, che sta cambiando ancora a sua volta, no? La famiglia molto più isolata, dalla famiglia etica in cui c'erano degli obiettivi, c'era un progetto impostato su certi valori, sul dovere, sul sacrificio, sul lavoro, e alla famiglia di oggi, che è una famiglia affettiva, dove la cosa centrale sono le buone relazioni tra genitori e figli, dove i genitori hanno paura di correggere i figli, perché poi insomma magari chissà che cosa può succedere se io li sgrido, se io non mi esprimo che non sono d'accordo, quindi li tendono a favorire tutto e per tutto, dove i figli sono molto contenti di questo, godono dell'affetto dei genitori, però si distanziano anche interiormente dai loro modelli e dal loro credo, non è che li prendano così tanto per modelli, no? Una famiglia quindi affettiva che si difende un po' in questo modo anche da un esterno, da una società, da uno Stato, da un ambiente che percepisce burocratico, distante, freddo e così via, no? Il grande rifiuto della famiglia è anche un gran bisogno di essa convivono nella nostra società. Il gran rifiuto della famiglia è la facilità, la diminuzione drastica dei matrimoni, non solo in chiesa ma anche civili, questo lo denunciava anche il nostro vescovo nell'omelia di San Giovanni, ad esempio, è un'analisi interessante da questo punto di vista, no? Le convivenze, eccetera, anche evidentemente le problematiche dei matrimoni che si sfasciano, eccetera, ma ecco, c'è stata una ricerca di Pietro Botti, fa riferimento anche ai dati Istat, eccetera, che ha illustrato nella diocesi di Aosta, che poi sia stata anche pubblicata, in cui appunto si dice, no, i nostri giovani sono giovani che si sposano molto tardi, che stanno in casa, no? Che aspettano di avere tutto il garantismo del lavoro, della casa, eccetera, secondo gli standard, i modelli tecnocapitalistici di oggi, e rimandano, magari vanno a convivere, cioè molti vanno a convivere, cioè, poi rimandano il matrimonio sine die, ma non perché non credono nel valore del matrimonio, della famiglia e dei figli, ci credono ma hanno una gran paura di fare questo passo, no? Per tutta una serie di condizionamenti, di elementi, diciamo, credo obiettivamente problematici oggi nella stabilità, eccetera, ma anche per un assorbimento di una cultura, di una mentalità di questo tipo, no? Dove tutto diventa. Così anche appunto il rapporto tra i giovani e gli adulti è cambiato molto, c'è una maggiore uguaglianza e gli adulti e i genitori tendono a parificarsi, no? A proporsi come amici, come compagnoni dei figli. Non funziona questa roba qua, non funziona. Comunque è così. E però i giovani, molti giovani non accettano più gli adulti come maestri. Ci mettono in discussione, ecco la grande emergenza educativa. Ancora, il cambiamento del valore delle istituzioni tradizionali, lo Stato, la politica, i partiti, la giustizia, la scuola, il lavoro. C'è un grande discredito, indubbiamente se guardiamo la nostra situazione italiana abbiamo ben donde, ma ecco, al di là dei nostri personaggi che fanno politica, però ecco, questo porta ad una privatizzazione nella famiglia, a un individualismo, ad una chiusura, no? E anche il valore sociale della religione è cambiato. Quante persone avvertono il tema religioso e accolgono la proposta cristiana come la Chiesa la offre, no? Cioè, che cosa chiedono le persone alla Chiesa, alla religione, no? C'è un ritorno al paganesimo, una forma di religione a degli dèi più addomesticati, c'è una forma di nichilismo insieme ad un risveglio religioso, ma quale risveglio religioso? Complessa la situazione, ma per dirvi, anche i credenti oggi, no? Piano Faccia era primi, scrisse un libro, Lo scisma sommerso, no? Cioè quando un cattolicesimo ufficiale, una chiesa che dice certi principi, certe cose, fa certi documenti, e poi i credenti che prendono solo quello che gli interessa di queste indicazioni, quindi che vivono, no, e che contestano, o che non contestano neanche più, no, ma che vivono una religione fai da te dove c'è un po' di amore, un po' di carità, però poi le norme morali, le indicazioni morali della Chiesa sono molto disattese, eccetera, senza comprendere, cioè, la situazione è complessa, no? Bene. E questo è il tempo di una sfida, anche educativa, no? Lo stimolo è di cercare nuovi modi di far crescere noi stessi, le nostre famiglie, i nostri ragazzi, no? E quindi di fronte a questa analisi io vorrei mettermi nell'atteggiamento in cui si è messo il Cardinal Martini nella sua lettera pastorale alcuni anni fa, che era quella Dio educa il suo popolo, lettera per il programma pastorale della Diocesi di Milano, pensate negli anni 87-89, quindi sono passati molti anni, no? E, in cui lui dice queste parole, ve le leggo alcune righe, no? Dice: guardando questo periodo, noi in genere ci sfacciamo le vesti, diciamo. Se dunque considero la situazione presente della Chiesa con gli occhi della fede, io vedo soprattutto due cose. Primo, non vi è mai stato nella storia della Chiesa un periodo così felice come il nostro. La nostra Chiesa conosce la sua più grande diffusione geografica e culturale e si trova sostanzialmente unita nella fede, con l'eccezione dei tradizionalisti di Lefebvre. Adesso questo in parte è superato con i discorsi decisioni del Papa, che hanno però un obiettivo e vanno rispettati, secondo me. Secondo, nella storia della teologia non vi è mai stato un periodo più ricco di quest'ultimo. Persino nel IV secolo, il periodo dei grandi padri della Cappadocia, della Chiesa orientale, dei grandi padri della Chiesa occidentale, come San Gironimo, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, non vi era un'altrettanto grande fioritura teologica. E poi cita tutta una serie di nomi di teologi, che non Arrigo di Bath, Jean Daniel Huy, Congal, Ugo Carlo Rahner, Hans Urs von Balthasar e altri, Kuhlmann, Bultmann, Barth, eccetera, insomma, per chi sa un po' di teologia, qui ci sono gente che ha studiato teologia, questi nomi dicono qualche cosa, forse per tanti no, ma per dire, ecco, che ci sono dei grandi teologi, anche dice della Chiesa orientale, Florensky, Bulgakov, eccetera. Ecco. Certo, sono teologi che hanno detto tante cose, ma certamente, dice, rappresentano un incredibile gruppo come non è mai esistito nella Chiesa del passato. Ecco, tutto questo è avvenuto in un problema, in un mondo carico di problemi e di sfide. Di problemi e di sfide. E poi va avanti, no? Dice altre cose interessanti e a un certo punto dice: forse questa situazione è migliore di quella che esisteva prima, perché il cristianesimo ha la possibilità di mostrare meglio il suo carattere di sfida, di oggettività, di realismo, di esercizio della vera libertà, di religione legata alla vita del corpo e non solo della mente, dello spirito, in un mondo come quello in cui viviamo oggi. Il mistero di Dio non è non disponibile, sempre sorprendente, il mistero di Dio che non è disponibile, cioè non lo possediamo, possiamo manipolare noi, acquista maggiore bellezza. La fede, compresa come un rischio, diventa più attraente. Questo mi sembra, ecco, un modo corretto di porsi nell'oggi, denunciando evidentemente le contraddizioni e i nodi da risolvere da una parte, dall'altra però dicendo: noi siamo all'interno, no, di questi nodi, anche noi siamo all'interno di questi nodi, anche noi li respiriamo, non è che illudiamoci di essere come in una turris eburnea, no, isolati da questo contagio, perché il mondo in cui viviamo è quello che definisce anche le nostre azioni pastorali. E allora, cosa possiamo ricavare, per esempio, dalla Bibbia, dalla Scrittura, dalla parola di Dio che ivi è contenuta, se la leggiamo nella vivamente nella nostra vita. Si ricava la convinzione profonda che Dio è il grande educatore del suo popolo, che quindi rimanda di nuovo un messaggio di fiducia nel nostro contesto. Dio, dice ancora Martini proprio all'inizio della sua lettera pastorale, Dio è in mezzo a noi. Dio ha educato ciascuno di noi e tutti noi. Dio continua a educare. Noi educatori siamo suoi alleati. Quindi tutti quelli che nella società, nel mondo, ma non solo nella Chiesa, ma nel mondo, hanno dei ruoli educativi, a partire dai genitori, no? Insegnanti, formatori di qualunque tipo, anche di tipo tecnico, eccetera. Insomma, hanno questa, diremmo così, sono alleati di Dio, ecco, se cercano veramente il bene della persona. L'opera educativa non è nostra, è sua. Noi impariamo da Lui e lo seguiamo, gli facciamo fiducia ed Egli ci guida e ci conduce. Ecco, queste cose voi le potete leggere, tra l'altro, se volete, in questo libretto di Martini, Educare nella postmodernità, a cui mi sono ispirato, editrice La Scuola, in cui sono raccolti degli scritti che lui ha appunto messo, soprattutto nelle conferenze, insomma, in cui parlava di questi temi, c'è quasi tutto la lettera pastorale, appunto, Dio educa il suo popolo e altre cose, che può essere molto utile. Comunque, ecco, allora, questo discorso della scelta educativa anche della Chiesa oggi, vedete che assume un rilievo importante e comporta anche una particolare cura che l'annuncio di questa veramente capacità e possibilità di educare attraverso il Vangelo, un annuncio a delle persone che in fondo hanno bisogno di ritrovare, tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare le radici profonde della vita, le radici profonde del vivere insieme, di nuovo insieme, non solo in famiglia, ma nella società, nella Chiesa, no? Ecco, quella indubbiamente la sfida è che prendendo, ecco, il mondo così come è, diciamo, cogliendo gli aspetti di cui ho detto adesso, si tratta però anche di interrompere diciamo, l'orientamento patologico di questo mondo, cioè il delirio della realizzazione di se stessa a tutti i costi. Cioè che perché la vita sia buona e sia realizzata, io devo essere al massimo delle mie prestazioni fisiche, psichiche, devo avere una bella macchina, devo avere tanti soldi, eccetera, no? Per far capire che non posso pensare solo, centrare tutto sulla mia vita, su me stesso, devo andare d'accordo con qualcuno. Sono in un mondo dove esistono anche degli altri. Allora dobbiamo uscire da quello che è un pericolo, una trappola narcisistica. Narciso è quello che si è specchiato, no? Ha guardato nell'acqua, si è innamorato di se stesso e nel tentativo di baciarsi, di unirsi, annega, ancora. Per dire quella metafora, per dire che se noi puntiamo ad un modello di uomo che deve realizzare se stesso e che il fine è quello, no? Per cui i miei desideri sono i più importanti, per cui la mia libertà è assoluta, per cui poi questo vuol dire poi che c'è un dominio dell'ordine economico, c'è un dominio delle mie pulsioni, dei miei affetti e così via. Io alla fine vado verso la morte, no? Ecco perché appunto i vescovi parlano di questa alleanza, no? Cioè il sistema educativo ha bisogno di un'alleanza tra la famiglia e lo Stato, ad esempio. Solo la società, ma lo Stato. La famiglia ha il compito di introdurre nel sociale, nel politico, la famiglia ha questo compito di far crescere la persona perché poi la persona si inserisca con gli altri nella convivenza sociale, statale, politica, eccetera. Ma lo Stato sancisce il diritto all'educazione per tutti, nella cooperazione, nello spirito. Quindi c'è un recupero da fare, no? Ecco, di questo. Così anche l'alleanza tra religione e politica, no? A livello alto, non per fondare il Partito Cristiano, ma per portare frutti nell'educazione, per sconfiggere quel tecnocapitalismo che offre mediaticamente i suoi prodotti e che prodotti che alimentano un narcisismo distruttivo, alla fine ci si trova con un pugno di mosche. In questo senso allora il cristianesimo ha una grande chance, perché il cristianesimo, come dicevo ieri, lo riprendo, punta sull'umano. Già Giovanni Paolo II, che ha scritto tantissimo, come sapete, no? Ma e ha scritto anche delle cose belle, no? Diceva che l'uomo via, intendeva l'uomo come via alla Chiesa. Questo uomo, dice, è la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'incarnazione e della redenzione. Cioè, non c'è separazione tra ciò che è umano e ciò che è cristiano. In Cristo noi abbiamo, anche se noi lo sappiamo, dovremmo saperlo, gli altri non lo sanno, ma non ha nessuna importanza. In Cristo c'è l'uomo perfetto, il Verbo incarnato. Allora, potremmo dire che la vita di Cristo, come la vediamo nei Vangeli, come la vediamo fresca nel racconto dei quattro Vangeli, con le sue scelte, la sua preghiera, il suo rapporto col Padre, con i discepoli, con la gente, no? Il suo anticonformismo, la sua libertà, no? Eccetera. La vita di Cristo è la vita dell'uomo e della donna nella loro dignità e nella loro verità. Ma prima di pensare, di spiritualizzare, noi pensiamo a Cristo in carne ed ossa, vero uomo. Ecco, l'umano in sé ha, non c'è separazione, non c'è separazione per lui. Facciamo due ordini. Una volta si pensava c'è la natura e poi c'è il soprannaturale che si aggiunge. No, è sbagliato. I teologi hanno proprio chiarito con il Concilio Vaticano II, no? E poi c'è l'uomo, dove non c'è la natura soprannatura, dove l'umano è il luogo del cristiano, no? E c'è quindi nell'umano anche esterno, noi troviamo dei germi di cristianesimo. Non si tratta di cristianizzare necessariamente tutto l'umano, ma in sé l'umano è il luogo di manifestazione del cristiano, è il luogo della manifestazione della grazia di Dio. Chi ha vie. No, in questo senso, vedete, allora si recupera la pienezza della verità cristiana, ma senza, diremmo, fare una specie di proposizione crociata, non so, di andare all'arrembaggio come nel 500, scoperta delle nuove terre, allora andiamo a portare la verità a questi selvaggi che forse non hanno neanche l'anima, non sono veramente uomini, non hanno scoperto il cristianesimo. No, ma Dio c'era anche già in loro, no? In forme diverse, si tratta di portare a piena consapevolezza questa. È una prospettiva diversa, no? Ma una prospettiva che non rinuncia al valore di verità unica del cristianesimo sul resto, eh? Ecco, e poi ecco, e allora se questo è vero, bisogna diventare consapevoli come educatori di tutto quello che è contrario all'umano. Il compito educativo è questo, cioè bisogna aiutare a vincere in noi e fuori di noi quella tendenza che minaccia l'uomo. E la minaccia dell'uomo è appunto portata da queste forme di autorealizzazione, di narcisismo, di distacco da ogni verità e da quella verità fondamentale per cui l'uomo, se esiste una definizione oggi, è chiamato a uscire da se stesso per stabilire un qualche cosa, per essere definito, per stabilire una relazione con gli altri nella dimensione orizzontale dell'umanità e con l'assoluto, perché ha una sete di assoluto che nessuna proposta tecnocapitalistica oggi potrebbe spegnere, ha una sete dell'assoluto che non si può spegnere. Allora ecco il trascendente, ecco, non chiamiamolo subito Dio, ma questo bisogno, questa tendenza a un bene infinito, a una verità piena, a una conoscenza assoluta, no? Che l'uomo poi realizza solo per gradi, certo, no? Ma ecco, non possiamo spegnere queste dimensioni dell'umano, ecco. Senza Dio l'uomo non sa dove andare, non riesce nemmeno a comprendere chi egli sia. Se noi togliamo, cioè la polarità uomo-Dio è una polarità inscindibile, cioè se noi ci occupiamo dell'umano, noi inevitabilmente incappiamo nella domanda su Dio, perché l'umano in sé contiene questa domanda, contiene questo bisogno di assoluto, no? Se noi esaminiamo il problema di Dio, incappiamo nell'umano, perché anche se non siamo cristiani, chiaramente il cristianesimo è l'eccellenza da questo punto di vista, ma perché siamo noi uomini che facciamo la domanda su Dio e quindi ritorniamo noi stessi, ma chi sono io in riferimento? Chi è questo Dio che io sto cercando? Che volto ha? No? Nella storia della cultura, inevitabilmente, quando appunto si è rescisso il rapporto tra Dio e l'uomo, per cui sembravano due itinerari, diciamo, da percorrere separatamente, a un certo punto Dio si è perso con il fenomeno dell'ateismo, sia in nome della scienza, sia in nome dell'emancipazione dell'uomo, sia quello che volete. E poi si è perso l'uomo, cioè si è arrivate delle forme di pensiero, di cultura nella nostra epoca, destrutturare l'uomo stesso. L'uomo stesso nella sua identità si è perso, si sta perdendo. Allora, dobbiamo recuperare questo fatto che siamo dell'educare, no? Educare alla vita buona del Vangelo, questo verbo educare indica un fatto, una fattibilità, un'effettività, che di fatto avviene nelle nostre case, nei nostri ambienti, nelle nostre parrocchie, nelle nostre scuole, il fatto dell'educazione. No? E quindi mi sembra interessante il fatto che questo documento riaffermi, a fronte del dubbio che il mondo contemporaneo getta sull'educazione per renderla insensata, si riaffermi il fatto che l'uomo è perennemente educabile. Cioè, l'umanità, la mia umanità, con i suoi legami, con il suo bisogno di relazione, con il suo bisogno di libertà, è di per sé educabile, è di per sé capace di essere formata. E secondo, dunque, l'avventura educativa, che è semplicemente dare il sostegno allo sviluppo dell'uomo, è insostituibile, ha un valore insostituibile. Quindi, perenne educabilità dell'uomo e insostituibile valore dell'avventura educativa. Sono due cose che vengono proprio riaffermate, no? E in cui, che appunto, poi il documento, no? Appunto, dice al numero 30, ad esempio, no? Quanti accettano la scommessa dell'educazione possono talvolta sentirsi disorientati. Viviamo infatti in un contesto problematico che induce a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene in ultima analisi della bontà della vita. E qui il dubbio è, ma insomma, i suicidi anche dei giovani che aumentano nel mondo, no? Cioè, ci fa pensare, dire, questi ragazzi che hanno bisogno di emozioni forti, la velocità, no? Lo sballo. Sono i nostri figli, eh? Non pensate che provocazione, poi dopo stasera mi darete qua, che i vostri figli possano essere indenni, non perché sono cattivi, sono come tutti, ma il rischio c'è per tutti, non fate questo errore di pensare che mio figlio non capiterà questo, non fatelo. Ecco, allora, perché è in dubbio la bontà stessa della vita, di quello che, cioè, c'è questo interrogativo, ma anche per noi, ma perché mi sto... per dire un'espressione un po' volgare, perché mi devo tutti i mattini andare a lavorare, avete capito, no? Ma io stesso come vedo, perché mi devo prendere certi badoni? Adesso qualcuno mi dice, ma sei contento che il vescovo ti ha fatto vicario per la pastorale, per la formazione? Dice, ma contento è una cosa, no? Però voglio dire, non è che avessi dei motivi per dire di no, però... ecco, qui è in gioco una concezione dell'essere umano, una concezione della relazione con gli altri, del servizio che possiamo fare nella Chiesa, eccetera. E il dubbio c'è, no? Allora dobbiamo. Ciò che indebolisce l'impegno a trasmettere, scrivono ancora i vescovi, a trasmettere da una generazione, ciò indebolisce, cioè questo dubbio, indebolisce l'impegno a trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido, di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili attorno ai quali costruire la propria vita. Ecco, tali difficoltà però non sono insuperabili. Sono piuttosto, per così dire, il rovescio della medaglia di quel dono grande e prezioso che è la nostra libertà con la responsabilità che giustamente l'accompagna. C'è un concetto di libertà, evidentemente, non quello postmoderno, un concetto di libertà per, e quindi di responsabilità che mi devo assumere. Poi alla fine l'educazione si gioca su questo concetto fondamentale di far capire, noi stessi per poterlo trasmettere ai nostri giovani, che ogni uomo è responsabile di se stesso, cioè è lui la causa delle scelte, delle azioni delle scelte che fa nella vita. E allora che non può sfuggire alla sua responsabilità, alle sue decisioni. Quello che tu vivi, quello che tu fai e decidi, sei tu che l'hai voluto, non un altro. Non scaricare sempre sugli altri. E questo è il peccato vecchio come il mondo, il peccato originale, no? Adamo, è stata lei che mi ha dato Eva, è stato il serpente che mi ha dato, c'era qualcun altro. Ma perché l'hai accettato tu, scusa, l'hai voluta la bicicletta, la Vespa e il pedalare? Illuminati dalla fede del nostro Maestro e incoraggiati dal suo esempio, noi abbiamo invece buone ragioni per ritenere di essere alle soglie di un tempo opportuno per nuovi inizi. Occorre però ravvivare il coraggio, anzi la passione per l'educazione. È necessario formare gli educatori motivandoli a livello personale e sociale e riscoprire il significato e le condizioni dell'impegno educativo. Infatti, a differenza di quanto avviene in campo tecnico e economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della, quindi a livello tecnico e economico, forse solo questa è l'educazione, beh certo, siamo in grado di, abbiamo molti più strumenti, molte più possibilità oggi. A livello però, dice, nell'ambito della formazione della crescita morale delle persone, non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà dell'uomo è sempre nuova. Ogni individuo è sempre nuovo, no? E quindi ciascuna persona, ciascuna generazione deve prendere di nuovo in proprio le proprie decisioni. E noi siamo lì per accompagnarli, ma se abbiamo imparato a prendere noi le nostre decisioni, le nostre responsabilità. Perché se non ce le prendiamo, non siamo credibili come educatori. Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta personale. Ecco, io credo che questo sia, in questo senso allora, questo tema della vita buona come obiettivo dell'educazione integrale dell'uomo, che fa riferimento, un po' richiama al famoso giovane ricco del Vangelo, maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, perché mi chiami buono, solo Dio è buono, poi c'è riferimento ai comandamenti, no? Allora io li osservo, Gesù guardatolo, fissatelo, lo amò, poi gli dice, ma se vuoi essere perfetto, quindi proprio ecco la vita buona nella sua, va, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. E quello andò via triste perché aveva molto, molti beni. Che cosa puntiamo nella vita? No? Ecco l'incontro della libertà di Dio e della libertà dell'uomo, tra persone dunque, un avvenimento. Ecco questo desiderio specificamente umano di vita buona, di giustizia, di amore, diciamo anche di felicità, no? Felicità come pienezza di essere, non come autorealizzazione, pienezza di essere. Ecco, vivere pienamente il mio essere uomo, cosa vuol dire? Vuol dire avere tutto, essere bello, essere in salute, essere ammirato, o vuol dire dare un significato pieno alla mia esistenza, sbilanciata da me stesso verso gli altri e verso Dio? No? Allora qui si potrebbero parlare, si potrebbe accennare, ne accenno soltanto a quelli che sono i luoghi decisivi della nostra vocazione umana alla relazione, dunque a vivere una vita formata, no? Che sono la nascita, l'amore umano, la sofferenza, l'impegno per la giustizia, l'amore, sono eventi che caratterizzano le esistenze nostre, familiari, eccetera, le varie tappe, no? Iniziatiche della vita e fondamentali della vita, sulla quale noi dobbiamo lavorare con i nostri figli, con i nostri giovani, per far capire il significato, per far trovare loro dei significati. Il congresso di Verona, il Comune Ecclesiale di Verona aveva individuato degli elementi interessanti per l'educazione, anche per il processo di costruzione dell'identità personale. Forse dobbiamo riscoprirli anche della pastorale, cosa farò? Ma mi piacerebbe per esempio partire più dall'induttivo, cioè la vita affettiva, gli affetti, il lavoro e la festa, il lavoro e la festa che vanno insieme, cioè il lavoro è il momento in cui smetto di lavorare perché c'è una festa, c'è un tempo libero da vivere, la fragilità umana contro ogni narcisismo e onnipotenza di realizzazione di sé, c'è una balla. Perché poi vedete questi grandi idoli della televisione, eccetera, che alle spalle hanno un'umanità di un anno, cioè c'è un fallimento totale da tutti i punti di vista, no? Relazionale, matrimoniale, affettivo, cioè, che modelli abbiamo, no? Ecco, la fragilità umana che vuol dire che l'uomo deve soffrire, che c'è la morte, che c'è il problema del male. Mica pensiamo di risolvere queste cosettine, mica pensiamo di poter navigare nel mondo e nella vita, attraversare le acque della vita senza bagliarci, cioè senza soffrire, senza cioè mica, non illudiamoci che se si sconfigge il cancro verrà fuori una qualche altra cosa qui, insomma di qualcosa dobbiamo pure morire. Sono un po' tragico, ma provoco un po', poi dopo così vi stimolo a pensare, a pregare, stasera poi ravviviamo il dibattito. La tradizione, ecco, quindi la vita affettiva, il lavoro, la festa, la fragilità umana, la tradizione, qui noi tagliamo le radici. Trasmettere la vita vuol dire consegnare la memoria, il ricordo, il senso del patrimonio che abbiamo ricevuto dai nostri avi, dalla nostra cultura, dalla nostra Chiesa. La tradizione per la Chiesa è fondamentale, la tradizione evangelica, apostolica, subapostolica, dei padri e così via. E infine la cittadinanza responsabile, siamo cittadini, siamo membri di una comunità civile e quindi l'impegno della politica ci tocca tutti. Non possiamo tirarci indietro, dobbiamo. Ma la gente si sta svegliando, hai visto le ultimi referendum, elezioni, insomma, in qualche maniera. Cominciamo a capire che possiamo dire dei no, dei sì. Possiamo dire dei no, dei sì, possiamo determinare anche il corso degli eventi, no? Delle cose. Ecco. Quindi ecco l'alleanza educativa anche qui. E di nuovo tornerebbe emergerebbe, no? Di nuovo, insomma, ecco. Adesso vorrei finire velocemente, in questi ultimi 8-10 minuti, con alcuni elementi per parlare di educazione, no? Alcuni elementi li ho già visti, che ancora sono quelli che indica Martini nel suo programma pastorale di 20 anni fa, già, no? A partire proprio dal fatto che Dio è il grande educatore del suo popolo, cioè che Dio è in mezzo a noi, che Dio ha educato e educa ciascuno di noi e così via, e quindi noi educatori siamo suoi alleati, no? Allora, nel percorso che ho fatto citando alcuni principi di questi orientamenti, no? Già ho detto che in fondo potremmo sintetizzarlo così, no? Una fiducia rinnovata nel valore dell'educazione, per noi cristiani, nella forza educativa del Vangelo, e tenendo conto che il primo educatore, il nostro alleato è Dio, il vostro alleato come genitori è Dio, voi avete Dio dalla vostra parte, perché siete i co-creatori con Dio di una nuova libertà, la libertà dei vostri figli, no? Quindi questa è una cosa grandissima che si sottovaluta. Ebbene, questa concezione è molto vicina ad una comprensione anche laica dell'educazione, cioè a sottolineare l'importanza della libertà e del rispetto che si deve a chi è educato, chi deve essere formato. Io non posso plasmarlo secondo la mia immagine. Non posso plagiarlo. Secondo, a rinunciare quindi ad ogni manipolazione e a confidare in quel maestro interiore che c'è in ciascuno di noi, che è la nostra coscienza e la forza interiore che abbiamo per crescere. E domani parleremo della coscienza. E poi a rispettare il processo di non di realizzazione di sé, ma di autotrascendenza della persona. Cioè, la persona è chiamata e per natura può andare al di là di se stesso, perché nella conoscenza arriva a un mondo oggettivo, a conoscere la realtà, non distorcere la realtà. Andare al di là di se stesso nelle scelte della vita, delle cose che contano, cioè dei valori, nel sacrificarsi per degli ideali, quindi a livello morale, non semplicemente pensare al proprio piccolo tornaconto, di se stesso, del proprio piccolo gruppetto, del proprio piccolo partito, chiesa, conventicola, eccetera. E all'autotrascendenza andare al di là di questo orizzonte mondano che tutti ci accomuna, perché sappiamo che oltre a questo mondo c'è ancora tanto, c'è Dio, c'è la pienezza della vita, c'è lo spirito, c'è la comunione, c'è la vita eterna. Questo è un processo di autotrascendenza, ne parleremo. Allora, in quest'ottica potremmo caratterizzare il processo educativo, cioè quell'insieme di interazioni, di azioni, di atteggiamenti, di accompagnamenti che legano l'educatore con gli educandi, diciamo così, in questo modo. Primo, il processo educativo, cioè questo cammino di sviluppo che ci porta a accompagnare i giovani nel loro sviluppo, nella loro crescita, è un processo personale e insieme comunitario, perché uno, la maturità di ciascuno si attua soltanto nella maturità, nella maturazione della comunità, e se una comunità è pienamente sviluppata, una società funziona, e questo è dovuto ed è richiede come presupposto che quelli che stanno in questa comunità abbiano raggiunto una pienezza di maturazione. Si diviene uomini all'interno di una comunità, a partire dalla propria famiglia. La famiglia ci precede nella nostra identità, nella nostra esistenza. No? E quindi la ragione ultima però di tutta questa dialettica del processo di sviluppo che processo educativo che è personale e comunitario, è che l'umanità, perché c'è l'umanità? Perché Dio l'ha creata? L'ha creata per chiamarla in comunione con Lui, in un solo corpo, a entrare nella danza eterna, beata della comunione trinitaria. Quindi c'è qualche cosa di grandissimo qui dentro, no? Secondo, il processo educativo è un processo graduale e progressivo. Allora, gradualità e progressività vuol dire che io devo rendermi conto dove si trova il soggetto che io intendo accompagnare ed educare. Adamo, dove sei? E devo definire il punto di partenza. Prendo la persona da dove arrivo. Cioè, faccio un esempio, se uno non ha imparato a leggere e a scrivere, è inutile che io scriva delle frasi alla lavagna. Lui... devo prima, insomma, comunicare, imparare con quella persona, a partire di lì, portarlo poi a leggere e a scrivere, allora poi potrò fargli leggere le poesie o la storia o i classici, perché se no, se uno ha una certa idea di Dio e non è capace di fare certe pratiche, è inutile che gli chieda di fare certe pratiche. Se uno non ha capito il senso della messa, non gli posso dire, se non viene a messa fai peccato mortale. Dico, ma proviamo a fare delle esperienze, no? Così di accompagnamento, e poi dopo pian piano ti faccio scoprire che cosa significa questo. Allora, se tu l'hai poi capito, sei tu stesso che poi viene a messa. Dici, ma guarda, ma non è mica per assolvere un dovere, perché ci ritroviamo insieme nella gioia per vivere la festa, l'incontro con Dio. È un regalo che Dio ci fa. Non vorrei mai più perdermi questa occasione. Bisogna portare, ecco, la gradualità, non rovesciare addosso alle persone o ai gruppi suggerimenti che non possono digerire, non possono assimilare, perché non, che generano confusione e appesantimento, no? Cose essenziali. Poi però, partendo dal punto in cui il soggetto si trova, dobbiamo chiederci, secondo gradino, qual è il passo successivo che devo fare per farlo crescere? Se uno è sempre stato abituato a mangiare minestrina, però ci sono anche gli agnolotti, no? O le tagliatelle o le lasagne. Dico, qual è il passo successivo per fargli gustare questa roba? Perché lui non lo vuole, perché pensa che solo la minestrina sia buona, no? Qual è? Scusate la banalità dell'esempio, ma... Ecco. Allora, c'è un itinerario, graduale, progressivo, implica un itinerario. E Gesù faceva così. Soprattutto nel Vangelo di Marco, ma anche negli altri Vangeli. Gesù partiva. Io sono sempre sorpreso da questo, perché è un grande maestro e un grande educatore. Perché Gesù partiva sempre dal piano in cui si trovava la persona. Non gli chiedeva subito, non gli faceva delle prediche, lo accoglieva, si invitava a casa sua, il Zaccheo, no? Oppure l'adultera. Cioè, nessuno ti ha condannato a donna, no? Neanche io ti condanno, vai in pace. Poi dice non peccare più, passo successivo, no? Cioè, ecco, questa capacità di capito, individuare. Ecco, poi, terzo elemento, il processo educativo dei momenti di rottura e dei salti di qualità. Non c'è un'evoluzione senza scossone, a un certo punto c'è una crisi, una rottura, quella che noi chiamiamo cristianamente la conversione. Convertirsi cosa vuol dire? Mi rendo conto che io pensavo che le cose stessero così, che io fossi così, e devo dolorosamente prendere coscienza che non è vero, che io non sono così, che le cose non stanno così. Dunque ho sbagliato a pensare così, devo orientarmi e riorientarmi per prendere la strada giusta. Quello che stavo percorrendo era un sentiero sbagliato, non mi portava da nessuna parte. Ecco la conversione. E allora, per esempio, tra i 12 e i 15 anni, i ragazzi vivono un particolare momento di passaggio e di rottura. Cioè, è lì che cominciano a capire, a prendere coscienza di se stessi, come soggetti. Fino allora si sono appoggiati ai genitori, per loro... I genitori erano la legge, era la norma, eccetera. Adesso cominciano a pensare che ma sono io che devo prendere le mie decisioni di vivere la mia vita. Non è mica papà e mamma mi devono sempre dire tutto quello che devo fare. Perché me lo devono dire loro? No? Ecco. Quindi bisogna gestire questi momenti. Poi il processo educativo è conflittuale. Ci sono dei conflitti. Ci sono vicende negative. Ci sono resistenze e ribellioni. Tutti voi genitori, chi è genitore lo sa che insomma, incontra la resistenza dei figli. I figli non seguono le orme dei genitori, noi abbiamo sempre così impegnati nella chiesa, nell'associazione, nel movimento, nel servizio, e questi non vengono neanche più a messa. Cara gioia, è così, ma non è mica colpa tua, non devi fartene una colpa per questo, però devi accettare che ci sia un conflitto. C'è un'infinita pazienza, un infinito realismo da vivere nell'educazione, eh? Poi il processo educativo è un processo energico, cioè deve dare dell'energia. Non bisogna essere troppo condiscendenti o molli, rassegnati o fatalisti, ma decisi, impegnati, capaci di rimproverare nell'amore. Rimprovero perché amo. Quelli che amo, dice Gesù nell'Apocalisse, io li rimprovero, quelli che amo, perché non posso lasciare che si facciano del male senza, no? Ecco. Dunque bisogna smascherare le false certezze, smontare delle ragioni fasulle. Non risparmiamo tanto ai figli il sacrificio, la fatica. Lasciateli pure faticare un po'. Non fategli trovare tutto pronto. Perché sennò divengono dei rammolliti senza spina dorsale, capricciosi. Il processo formativo è progettuale e liberante. Cioè, bisogna avere un progetto. Non rigido, ma l'obiettivo, il fine, le mete intermedie. Qual è il fine ultimo? Il fine ultimo dell'educare? È che la persona maturi, diventi matura, diventi cioè capace di autonomia e di relazionalità e di oblatività, secondo il modello del figlio di Dio, Gesù. Capace di offrire se stessi, di mettere a disposizione se stessi le proprie risorse. Questo è l'obiettivo dell'educazione cristiana. E quindi di accettare anche la croce. Perché la croce non va saltata nella vita e nel processo educativo. Subito facendo riferimento alla vita eterna, alla risurrezione, alla gioia finale. Quella ci sarà, però c'è la croce. E se non la accettiamo e non la mettiamo in conto, non è che non ci viene poi il corso. Poi, Quindi, ecco, gli obiettivi potrebbero essere, no? L'educazione liberante, nel senso che conduce la persona, se c'è un progetto non rigido, ma verso la maturità, ad una profonda unità interiore, in cui uno sa chi è e sa alcune verità fondamentali, per cui la verità ci rende veramente liberi. Secondo, la persona è condotta ad una generosa capacità di oblazione, di dono di se stesso, frutto del superamento di sé, di attaccamenti egoistici che tutti abbiamo, di ripiegamenti su noi stessi, a cui tutti ritorniamo ogni tanto. Terzo, condurre la persona a essere forte di fronte alle pressioni di conformismo di oggi e di sempre, ai modelli omologanti, alle mode del momento. Tutti fanno così allora. Forte, no? Io non accetto questo modello. L'educazione poi, il processo educativo, 7, è inserito nella storia. Non cade dall'alto, ma è un processo concreto in cui si tiene conto degli eventi, dei fatti, no? Come la rivelazione, no? È la parola di Dio, è un intreccio di parole e di eventi intimamente connesse tra di loro, che culminano nella vita di Gesù. Quindi a contatto con la realtà che è fatta di persone vive, con cose concrete, situazioni quotidiane, motivazioni e esigenze realistiche, di rapporti inevitabili, di un lavoro faticoso e dinamico, di una comunità pluralistica, in evoluzione. Poi l'educazione è realizzata, il processo educativo è realizzato con l'aiuto di tanti collaboratori, no? Dio come attore principale, padre, figlio, spirito, no? Ma come nella Chiesa, no? Ci sono stati i profeti, gli apostoli, gli evangelizzatori, ci sono i genitori, no? Come collaboratori di Dio, ecco, eccetera. E poi, ecco, il processo educativo per noi cristiani è compiuto in modo esemplare nella vita di Gesù, appunto. Dicevo prima, nei Vangeli leggete gli incontri, i dialoghi e così via, no? E lo stare con Gesù, la convivenza con Gesù, dei suoi discepoli, delle donne che lo seguivano anche delle donne, lo dice il Vangelo di Luca, eccetera, è stato un momento plasmativo, formativo. Ecco perché insisto che in questi giorni voi stiate con Gesù, con Dio, nel raccoglimento, nel silenzio. Togliete le dissipazioni, non disturbatevi tra di voi, state lì con Lui. E poi l'educazione, e se guardiamo a Gesù però c'è un altro elemento, miei cari, che dobbiamo mettere in conto, perché Gesù ha sperimentato che cosa vuol dire fallire come guida spirituale. E la sua vicenda, umanamente parlando, è un fallimento, perché è stato condannato dai capi religiosi che non hanno riconosciuto come l'inviato di Dio, accusandolo di bestemmia e di mistificare l'immagine di Dio. Immaginate un po' il figlio di Dio. È stato abbandonato da tutti e tradito da tutti. Giovanni era uno che conosceva, c'era un po' d'altro rasva, diceva, vabbè, è stato lì un po' da lato. Solo le donne erano sotto la croce, tra l'altro, no? Quindi, onore alle donne. E quindi un fallimento, però attraverso lo spirito e la forza della promessa del Padre, il Signore raggiunge ogni cuore. Quindi lo spirito è l'alleato formidabile nell'educazione, quindi dobbiamo accettare anche dei fallimenti, che poi non sono dei fallimenti, perché attraverso il fallimento, cioè il distacco dell'educando dall'educatore, del figlio dai genitori, eccetera, della contestazione, si realizza una morte e risurrezione. Ecco, dobbiamo pensare questo. E allora dobbiamo saper scoprire dentro noi stessi e dentro i nostri figli, i nostri giovani, l'azione e l'ispirazione dello Spirito di Dio, e questa presenza, e avere fiducia di questa presenza. Se lo Spirito ha parlato per mezzo dei profeti, se lo Spirito ha ispirato la Scrittura, se lo Spirito ha animato tutto il ministero di Gesù Cristo, ispira anche noi come educatori, ispira le persone, i giovani che sono nel cammino del processo, nel processo di formazione. E allora un'educazione all'ascolto del maestro interiore, ecco di nuovo l'importanza della coscienza, dell'interiorità di cui parleremo, passa per la conoscenza, passa per la meditazione anche della parola di Dio, passa per l'invocazione dello Spirito, per la preghiera. Allora, adesso, io ho finito, avete un'ora abbondante,